Sono un uomo generato da un uomo nato da una donna. Credo al grande architetto dell'universo, al sogno del firmamento, l'arte, ermetica verità, luce, miglioramento dell'uomo, mistero, magia, geloso segreto. È bello incontrarsi tra uomini liberi nell'alchimia della vita.
Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata con Flaminia Naro ed Alberto Gaffi ai microfoni. Oggi abbiamo per la prima mezz'ora del nostro collegamento con voi ascoltatori, fedelissimi sempre sulle nostre frequenze, un caro amico, ma diciamolo a tutti, non solo amico ma anche fornitore di servizi preziosi. Questo volevo dire di Leonardo Luccone, in arte Oblique e tanti altri nomi.
Buonasera a tutti.
Cosa dici,
Flaminia? Dunque, intanto dico che lui so che collabora, è anche amico di Maurizio Ceccato.
Sì.
Che è una persona spiritosa, simpatica, che è un esperto di copertine.
Un compasso d'oro.
Beh, diciamo che è uno dei più grandi graphic designer che c'è in Italia ed è guardato con molta attenzione anche all'estero. Sì, e poi è un amico.
Esatto, e poi è esperto, dicevo, di copertine, per cui analizza la copertina che sembra una...
Copertinologo.
Un copertinologo che sembrerebbe qualcosa in più di superfluo, invece è fondamentale.
Beh, lui veste i libri delle case editrici, veste i libri...
E giudica anche quelli degli altri.
Eh sì, meno male, senza peli sulla lingua.
In Oblique sei solo tu?
No, siamo uno studio, quindi siamo tre soci associati appunto che lavorano per fare i libri degli altri.
E sono 10 anni di esperienza.
10 anni di esperienza come studio e io lavoro in questo campo ormai da quasi 20 anni.
Quindi che vuol dire fare i libri degli altri?
Fare i libri degli altri vuol dire avere molta umiltà e seguire delle indicazioni e sviluppare con dei proponenti dei progetti editoriali. Possono essere l'idea di costruire una collana a partire da un'idea abbastanza vaga, può essere anche semplicemente realizzare un libro che è solo un manoscritto. Quindi li aiutiamo a editare il libro, a fare un controllo redazionale, a correggere le bozze, a impaginarlo, a farlo diventare un ebook e magari a sviluppare un'idea di promozione che sia seria e duratura nel tempo.
Quando si parla di libro, in questi giorni, in questi ultimi tempi, non si parla più solo di un oggetto di carta, no? Infatti hai detto adesso facciamo anche la versione ebook del libro. Quindi che cos'è il lavoro editoriale? Non è esattamente pubblicare, stampare qualcosa e metterla appunto in libreria, ma è qualcosa di più ampio, è una promozione che va un po' a 360 gradi, è un po' un creare un nuovo mito, miti moderni direi.
Magari. Il lavoro editoriale tradizionale lo conosciamo tutti, è quello
esatto.
Che nasce con il libro stampato, quindi più di 500 anni fa. L'idea era, qualcuno ha un'idea, un progetto da comunicare, questo progetto diventa un manoscritto, questo manoscritto viene sviluppato attraverso una diffusione stampa, si fanno X copie. Prima erano 500, poi 1000, 2000, i libri possono anche arrivare a milioni di copie.
È vero.
È solo questo il lavoro editoriale? No, perché questo mestiere è antichissimo. I tempi moderni obbligano alla diffusione di contenuti in maniera molto, molto più diffusa. Che vuol dire diffonderlo in maniera più ampia? È stato calcolato che il maggior tempo passato alle persone non è più a leggere libri di carta o comunque oggetti di carta, quindi giornali, magazine, eccetera, ma ci informiamo, leggiamo, quindi ci distraiamo, ci intratteniamo più che altro attraverso un mezzo di tipo elettronico.
Dei device.
Esatto. Leggiamo al computer, leggiamo al cellulare, seguiamo la TV naturalmente.
Facciamo un passetto indietro, sì. Prima di parlare del futuro mi faceva piacere parlare di un anniversario che cade proprio nel 2015.
Aldo Manuzio.
Bravissima, vedo che la signora è preparata. Lui ha innovato non solo facendo il formato tascabile, il cosiddetto piccolo libro de poche, direbbero i francesi, ma ha incominciato a lavorare con i redattori, non solo con gli autori, perché l'autore ha un ruolo ovviamente ed è quello più importante, perché è quello che detiene la responsabilità poi di firmare quello che dice, ma c'è il lavoro del redattore, che è un lavoro che anche lì interviene sul testo. Cosa rappresenta oggi intervenire su un testo per un redattore, al di fuori di quello che potrebbe fare un correttore automatico dei cosiddetti refusi, no? Questa parola misteriosa che però piace molto a tutti, dire non c'era neanche un refuso in quel libro, no? Con una punta d'orgoglio, come un risultato raggiunto, certo. Ma non è solo quello.
Non è solo questo. Mi fa piacere che avete citato Aldo Manuzio, perché per me è il più grande, oltre a essere il primo degli editori. Ci ha praticamente mostrato tutto. Ha organizzato per primo una redazione. L'editore in quel momento corrispondeva con il tipografo, corrispondeva anche con l'idea stessa di produzione del libro. Aldo Manuzio chiama Pietro Bembo come direttore editoriale, con le parole di oggi. E tra i suoi correttori di bozze, tra i suoi glossisti, cioè le persone che si occupavano dei libri, aveva Erasmo da Rotterdam. Come disegnatore di copertine, altra parola impropria che noi sovrapponiamo ai tempi che erano allora, aveva Griffo, che è stato uno dei più grandi disegnatori di caratteri tipografici. Ecco, Aldo Manuzio era un po' come Giulio Einaudi, una persona che aveva un grandissimo talento nello scegliere le persone.
E ha lasciato anche molti eredi, nel senso che non solo in casa, si parla del Manuzio Junior,
assolutamente,
ma anche degli epigoni, delle persone che lo hanno seguito, in altri casi anche lo hanno superato. Quindi è stato anche una scuola.
Certo, certo, ha mostrato la direzione. Per quello che mi chiedevi tu, in che senso nasce il redattore?
Cosa fa? Qual è il suo intervento sul testo?
Aldo Manuzio capisce una cosa che hanno molto ben presente ancora gli anglosassoni, noi facciamo fatica, che accanto a un autore c'è sempre una persona che cura il testo. Cioè, se fate caso, molti libri americani l'autore non si vergogna di definire qual è il suo editor, anzi a volte addirittura compare in copertina.
E lo staff anche.
E anche, appunto, noi abbiamo cominciato da poco
con
a ringraziare,
in particolare.
Con poche case editrici che hanno detto no, dobbiamo premiare tutto lo staff. È un lavoro dell'autore, senz'altro, ma questo collabora un team di persone.
Che un po' come i titoli di coda in un film, no?
Assolutamente, assolutamente. E nel caso di rapporto stretto tra autore, editor e redattore, si realizza una sinergia incredibile. È una sinergia che porta l'autore a rivedere molte decisioni, porta l'autore a tirar fuori il meglio di sé, perché anche di fronte a talenti imperscrutabili c'è sempre una specie di pigrizia, c'è sempre il non detto, qualcosa che non riesce a essere tirato fuori.
Sì, più chiaro, scusami.
Voglio dire questo, che a volte dei testi anche cristallini, estremamente validi,
già compiuti, diciamo,
devono essere letti e passati al vaglio di una persona che permette, appunto, già solo il confronto, anche se poi
ma
non verranno.
Quindi, no, il redattore non è il correttore di bozze,
no.
È qualcuno che in qualche modo entra anche nel linguaggio. E forse è questo che blocca gli italiani?
Mi fai una domanda difficilissima che
è il primo lettore,
esatto,
forse, no?
Che
sì, però scrivere un nome in copertina porta a pensare che il libro sia stato scritto a due mani. Ecco, secondo me, cos'è
no,
che blocca.
No, non in copertina proprio, in ringraziamenti.
Beh, ne ho visti due o tre, per esempio.
Sì, sì, è vero, è vero.
L'abbiamo avuto ospite la settimana scorsa.
Facciamo una distinzione di nomenclatura che ci aiuta a capire tutti.
Vero, vero.
In Italia noi chiamiamo l'editor la persona che lavora prevalentemente sul contenuto del libro, quindi fa
quasi l'editing. Un co-writer,
ma speriamo di no.
Uno scrittore associato.
Speriamo di no. Diciamo che è il principale consigliere.
No, in alcuni casi, come diceva con Veronica De Laurentiis.
Infatti pensavo a lei adesso. Lei
a Nan Mari Strick, che appunto
bellissimo libro,
l'ha voluta mettere in copertina.
Ecco, l'esempio più famoso che è vicino a questo è quello di Open di Agassi, dove un grandissimo scrittore,
un bellissimo libro,
ecco, ha lavorato insieme a Agassi, questo Möhringer, che ha praticamente supervisionato e, se vogliamo,
forse
insieme,
l'ha scritto,
forse l'ha scritto,
è lì che forse che viene il dubbio,
è un libro di uno scrittore. Lì la questione era più semplice, perché, se vogliamo, ad Agassi non venivano richieste capacità di scrittura. indubbiamente sono stati bravissimi a confezionare.
Ma facciamo un passetto indietro.
Sì.
Un altro.
No, stava dicendo appunto, concludeva il ruolo del redattore.
Ecco, quindi l'editor è la persona che si occupa di fare questa supervisione durante
mentre
la stesura.
Il redattore,
sempre rimanendo schematici come siamo, si occupa di una rilettura, quindi anche lui può intervenire, può suggerire sul contenuto, ma a un livello senz'altro meno invasivo, ma più che altro lui è responsabile del proseguimento della lavorazione del libro, quindi la
correzione. Ma un micro editing lo fa anche lui, quindi?
A mio parere il redattore, quando bravo, quando fa parte della casa editrice, ne conosce la linea ed ha esperienza, deve suggerire anche egli. Mai una persona, voglio dire, è detentore di tutti i cambiamenti possibili, non lo è l'autore, non lo è l'editor. Diceva Benjamin che ogni lettura successiva aumenta il grado di perfezionamento. È chiaro che non è che si può portare per fortuna all'infinito questo processo. A un certo punto il libro va chiuso e secondo me le imperfezioni fanno parte della perfezione del libro.
Ci sentiamo fra pochissimo con una breve pausa musicale e poi torniamo con Leonardo Luccone.
Oh,
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornato a Leonardo Luccone, Flaminia Naro è sempre con noi ai microfoni per continuare a dialogare di editoria e di editoria di esordienti. Vogliamo arrivare a fornire ai nostri ascoltatori, molti ascoltatori hanno il loro libro nel cassetto, lo stanno scrivendo, vogliono essere pubblicati, cosa assolutamente non va fatto e cosa che invece suggerisci di fare a una persona che decide di pubblicare un libro. Non da solo, perché ovviamente l'autopubblicazione non prevede chissà quale procedura, ma di essere pubblicati da un editore vero.
Ma purtroppo in realtà l'autopubblicazione in America e adesso anche in Italia sta prendendo sempre più piede, perché ci sono dei servizi di grandi editori o di grandi giornali, non facciamo nomi perché non vorrei nemmeno fargli pubblicità, che prevedono che tu mandi il tuo documento Word, qual è? Quindi smentiamo tutto quello che abbiamo detto prima da Aldo Manuzio in poi, nessuno farà l'editing, nessuno correggerà le bozze e questo libro verrà pubblicato con una copertina, con una carta anche professionale.
No, questo io ne ho visti anche molto in giro, però viene pubblicato, poi come viene però divulgato?
È disponibile su ibs.it e in alcune librerie, oppure venduto negli store di grandi editori, quindi... Per uno che non ne capisce sembra un libro vero.
È già un primo passo.
Per uno scrittore che l'ha scritto è tutto un meccanismo che si fa da solo.
Si fa da solo. In America l'autopubblicazione è una cosa, è una realtà.
Amazon, è un bel business.
Esatto. Amazon pubblica libri autoprodotti e li pubblica e riesce anche a venderli. Anzi, adesso che Amazon ha lanciato il suo nuovo lettore che prevede che con 9,99 dollari per un mese puoi leggere quello che vuoi, questi autoproduttori si sono anche arrabbiati, come prima mi vendevi il libro, adesso mi si abbassano le autovendite e quindi si sono arrabbiati. Quindi è un meccanismo interessante, i grandi editori forse e commercialmente hanno fatto bene a buttarci, però secondo me non è editoria. Per me editoria nasce quando c'è una persona che investe del capitale proprio per un progetto, se no non è editoria, perché se io posso pubblicare a zero spese o alle spese solo delle vendite non va bene. Ecco, il print on demand in questo senso secondo me ha prodotto dei grandi casini. Come si fa a pubblicare un libro? A mio parere bisogna scrivere. Ecco, bisogna scrivere, non è che uno scrive un romanzo, il primo romanzo, la prima poesiola, si manda e si spera di venire pubblicati. Quindi escludendo l'idea di pagare per pubblicare, bisogna ritornare all'antico, come si faceva una volta. Si mandavano le prime modeste, magari i primi tentativi alle riviste, sempre magari crescenti di prestigio. Le riviste sono morte? No, per fortuna ci sono ancora. Ci sono riviste online, cito Colla, cito Latina di Matteo Bibianchi, ci sono riviste cartacee che appunto non chiedono soldi per pubblicare, ma hanno una linea editoriale, quindi uno si può anche trovare o non trovare con una certa linea.
E possono anche rifiutare.
Possono rifiutare, a volte motivano il rifiuto, quindi l'idea proprio di confezionare un racconto o un breve romanzo per una rivista è già un atto editoriale importante che pone l'autore di fronte a una scelta, a capire se sta pubblicando qualcosa. E l'idea di essere bocciato o accettato ma con modifiche fa crescere la persona. Quindi pubblicare su rivista. L'altro modo che diciamo è da affiancare a questo è quello quando l'autore si sente pronto, che ha un'opera più completa, magari di proporla all'editore. Ecco, come non proporla? Secondo me il modo tradizionale per proporre un'opera, cioè mandare un manoscritto, rischia di essere vano, perché gli editori hanno le mail intasate da manoscritti inviati senza criterio, cioè succede che questi scrittori, questi aspiranti scrittori mandano a tutti tutto, visto che mandare un'email non costa nulla, si manda a questi indirizzi generici che si trovano online e nessuno li leggerà mai. C'è qualcuno che ancora continua a mandare i manoscritti fisici, anche spendendo una fortuna, manda 100-200 manoscritti.
Ora, Per fortuna pochi.
Ecco, per fortuna pochi.
E quindi che devono fare?
No, la legge dei grandi numeri a volte li premia, perché magari qualche editor solerte, qualche lettore solerte, i grandi editori, devo dire, Einaudi, Mondadori, tendono a leggere anche questi manoscritti non sollecitati, qualcuno viene pubblicato. Cosa bisogna fare? A mio parere è cercare di entrare in contatto con qualcuno della casa editrice. Innanzitutto conoscere le case editrici, cioè mandare il romanzo giusto alla casa editrice giusta. Partire dalle case editrici che veramente si leggono. È chiaro che se uno legge Adelphi vorrebbe essere pubblicato da Adelphi, forse è un'aspirazione un pochino pretenziosa, però guardare con molta attenzione a questi editori di ricerca che vivono degli esordienti, vivono anche degli esordienti che poi gli vengono scippati dai grandi editori, ma quello è il loro mestiere. Invece quello che prevale secondo me è un'ignoranza di fondo, cioè si manda a tutti sperando di essere pubblicati, ma in realtà non leggono più, non leggono Quando io chiedo ad alcuni di questi aspiranti editori, non voglio fare di tutta l'erba un
fascio. Autori,
sì. Perché l'hai mandato a noi? Cosa ti è piaciuto delle cose che abbiamo fatto? Generalmente non vanno al di là di citarmi il titolo che non hanno letto. E questo è un male per un editore. Un editore giovane o un editore appunto di ricerca vorrebbe essere lusingato, vorrebbe essere letto. Quindi se uno non legge non sa nemmeno se quello che sta facendo è buono o no.
Adatto,
certo,
a
no, ma a proposito di questo ti volevo chiedere, invece in queste pubblicazioni fai da te, di cui parlavi prima, non c'è nessun tipo di censura?
No. Beh, la censura c'è, quella, voglio dire,
no,
civile.
No, ma censura non nel senso un libro spinto, di censura se un libro proprio
allora,
da
assolutamente
nulla.
No. Io ho provato con degli amici, non personalmente, a fare una messa in online di un esperimento con Marco Carrara, che è responsabile di varie case editrici solo online di genere steampunk, quindi qualcosa di molto specifico, a fare due esperimenti. Uno veramente provocatorio, che hanno fatto anche altri, di fare una messa online di un libro di pagine bianche.
Ecco, in questo senso dice,
e un'altra invece con all'interno diverse cose che andrebbero censurate. Il primo è stato messo regolarmente in commercio. Il secondo invece no. Ecco, esistono dei sistemi che censurano, per esempio, tutta una serie
di parole.
Di parole e anche di.
E questo
di azioni.
Secondo che parole aveva? No,
per esempio, esaltazione della pedofilia, altre
cose.
Ecco. Quindi ci sono dei sistemi.
Quindi ci sono dei filtri.
Ci sono dei filtri.
E le pagine bianche invece sono passate.
Invece le pagine bianche sono passate.
Perché era la rarefazione dell'ingegno.
Ma poteva essere.
Quindi non è vero che è proprio tutto libero. Nell'autopubblicazione, certo, quando le piattaforme sono importanti, quando sono appunto aziende importanti, perché poi l'autopubblicazione si può fare anche su piattaforme meno garantite, come dire.
Certo. E senti, no, invece ti volevo chiedere, da te quindi non viene l'autore?
Sì.
Da te come oblique parlo, eh?
Da noi
cioè,
viene.
Tutti in relazioni con le case editrici?
Credo tutte e due, no?
Tutte e due, perché abbiamo anche un ramo della nostra azienda che è agenzia letteraria, quindi fa prettamente questo collegamento. Noi facciamo scouting sempre, tutti i giorni dell'anno, cioè andiamo a cercare su blog, da editori più piccoli, delle persone che possano fare un salto, che ci interessa come scrivono, per poi proporle. Però riceviamo anche manoscritti non sollecitati, cioè ci possono mandare, abbiamo dato poche ma chiare linee guida, le loro pagine. Noi abbiamo scelto di lavorare così, non dico che è il modo migliore possibile, però è un modo chiaro che garantisce a tutti una risposta. Chiediamo di descriverci il progetto che hanno in mente, di mandarci un certo numero di pagine che ci permettano di capirlo. Se siamo interessati, se siamo attratti, se scatta una scintilla, chiediamo di ricevere tutto il manoscritto. Se il manoscritto ci convince, convincerci vuol dire due cose: uno, che ci piaccia, e due, se onestamente siamo in grado di fare qualcosa per
loro. E chiedete un contributo per la scheda?
No, assolutamente.
No, perché molti lo chiedono.
Ecco, no, su questo va fatta chiarezza. Se uno mi chiede un parere professionale di lettura,
una scheda,
è un servizio a pagamento,
e quello
che la mia agenzia ha fatto. Però se uno vuol mandarmi il proprio manoscritto per vedere se voglio rappresentarlo come scrittore, deve rimanere gratuito. Perché
credi che sia giusto che non si paghi neanche la scheda?
Assolutamente. No, ma la scheda in quel caso non gli viene data una scheda particolareggiata.
Viene data all'editore, non viene fornita a lui.
Sì, nel senso che se scegliamo di rappresentarlo, a quel punto abbiamo un contratto che ci lega e c'è qualcosa
di più. Ed è a carico vostro.
Esatto, non deve pagare una lira.
E beh, mi auguro, importante sottolineare.
Assolutamente. Questo. Tutte le agenzie che chiedono soldi per una fase preliminare voglio dire, commettono una specie di illecito a livello morale, a mio parere. Le agenzie di rappresentanza devono rappresentare, non offrire un servizio fingendo.
Se no si chiama con un altro nome.
Si chiama con un altro modo.
Invece, se poi il progetto va avanti,
sarà carico nostro l'idea di proporlo agli editori che riteniamo più adatti, di insistere. Tutte le spese a quel punto sono dell'agenzia, che si fa carico anche dell'editing, di migliorare l'opera per portarla a un livello tale da, insomma.
Possiamo fare qualche nome? Ti fa piacere citare qualche piccolo successo, grande successo?
Noi rappresentiamo pochissimi autori, stanno sulle dita di una mano, quindi una decina di autori che al momento hanno tutti pubblicato. Ecco, ce n'è solo uno che deve essere pubblicato ed è tra i più bravi, quindi, però bisogna avere avere pazienza. Ecco, voglio partire con Paolo Piccirillo, che è nato da un concorso letterario che abbiamo noi stessi organizzato. Ecco, per dire, prima mi chiedevi come fare, no? Ci sono un'agenzia tipo la nostra, si è data una serie di strumenti. Abbiamo fatto una rivista letteraria insieme a Maurizio Ceccato, che si chiama VAT, che nominavamo prima. Abbiamo fatto un concorso letterario per micronarrazioni, che si chiama 8x8, e poi c'è questo lavoro di scouting. Ecco, Paolo Piccirillo nasce proprio da questo concorso letterario. Ha esordito con Nutrimenti e poi ha pubblicato con un grande editore come Neri Pozza, e è stato tra i 12 del premio Strega. Raffaele Riba, che abbiamo pubblicato recentemente con 66 and Second, Ivan Polidoro, sempre con 66 and Second, ho la fortuna di rappresentare Angela Bubba, che pubblicherà il secondo libro con Einaudi, Giancarlo Liviano d'Arcangelo, che ha pubblicato due libri con Il Saggiatore, ma aveva esordito con un piccolo editore che si chiama Pecod, che ha lanciato tantissimi autori, Marina Viola, la figlia del grande Beppe Viola, giornalista sportivo, che adesso uscirà con Rizzoli, e Veronica Raimo, che è uscita con Minimum Fax e poi con Rizzoli, adesso non si sa chi, Simona Dolce, insomma, questa è un po' la squadra. Ecco, stavo dimenticando un esperimento interessante, un'opera a quattro mani. Mario Pistacchio e Laura Toffanello hanno scritto un noir, praticamente, a quattro mani. Un esperimento che mi sembrava impossibile prima di vederlo.
Molto difficile.
Però poi, con quella magia che solo la scrittura ha...
Ma sono anche una coppia della vita?
Sono anche una coppia della vita.
Quando ci sono queste intese, di solito funzionano meglio.
È vero.
Bene. Ringraziamo ancora tantissimo Leonardo Luccone di essere stato con noi a aprirci un po' gli occhi, soprattutto a voi ascoltatori.
Sì, hai dato delle dritte interessanti,
soprattutto le orecchie, visto che siamo in radio, però guardatevi
intorno. Complimenti, perché è un lavoro, non lo so, mi sembra anche molto innovativo. Non credo che ci siano molte agenzie come la tua.
Ma no, è un lavoro talmente tradizionale che bisogna farlo in maniera fresca e rinnovandosi ogni
farlo
volta.
Bene non è facile.
No.
Grazie ancora, alla prossima puntata.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornato a Giovanni Pacchiano. Oggi nella sua rubrica Gli indispensabili ci parla di una scrittrice giovane, brava, che vende tante copie, ma che soprattutto ci fa divertire. È una letteratura di intrattenimento di altissimo livello. A te la parola, Giovanni.
Allora, è Alessia Gazzola. Il titolo è Una lunga estate crudele, l'editore Longanesi, costa €17,50, il libro è un libro lunghetto di 314 pagine, ma molto godibile. La Gazzola è un fenomeno letterario perché con questo libro, con questo romanzo, è il quinto libro di una serie gialla, giallorosa direi, però, perciò è giusto parlare di risvolti sentimentali, che ha per protagonista una protagonista un po' particolare. La Gazzola è la nostra Kay Scarpetta italiana, in un certo senso, perché la protagonista, che si chiama Alice, come Alice nel Paese delle Meraviglie, e di Alice alcune caratteristiche, perché è una molto svagata e molto curiosa. Alice Allevi è specializzanda in medicina legale a Roma. E come specializzanda lei viene coinvolta, non suo malgrado, ma anzi molto volentieri, perché lei fa di tutto per entrare in queste cose, viene coinvolta in una serie di autopsie, di delitti, è coinvolta anche attraverso un simpatico personaggio che è l'ispettore Calligaris, in una serie di investigazioni, cioè da un lato allieva perché segue questo corso di specialità e dall'altro lato è una piccola investigatrice. La protagonista, come del resto l'autrice, è giovane. La protagonista in questo quinto romanzo ha 28 anni. L'autrice, che è di Messina, ha 33 anni, ha cominciato a scrivere nel 2011 e con quattro romanzi, quelli già pubblicati, ha fatto la bellezza di 300.000 copie.
Però
non è una roba da
ridersi. Una fortuna per l'editore che l'ha pubblicata.
Comunque vedo che anche lei è medico legale, quindi c'è qualcosa di autobiografico evidentemente.
C'è molto di autobiografico, perché lei è medico, certo, è medico legale, mi raccontava che ha assistito a più di un centinaio di autopsie. Tra l'altro dove tenere presente, mamma di un figlio, a 33 anni, ho detto, una bellissima ragazza con due occhioni blu assolutamente innocenti, e tutto penseresti che possa fare nella vita, tranne che le autopsie ai cadaveri. Ti devo dire anche che il libro, i libri precedenti sono stati tradotti in 7 paesi e addirittura in Giappone. Allora, tutto questo proemio mi serve anche a dire però che non solo c'è qualità, ma c'è anche un successo, evidentemente un passaparola. Vuol dire che il giallo seriale in Italia funziona. È una banalità dire che funziona per Camilleri oppure per il caro figlio dell'ispettore Guerrieri, dell'avvocato Guerrieri, ma io la Gazzola la metterei al terzo posto. Perché? Perché in questo libro, come negli altri, c'è sì questa trama thriller, ma ci sono anche le avventure amorose di questa ragazza che non riesce mai a trovare l'uomo giusto, perché è molto bella, ma incontra sempre o dei personaggi stravaganti, oppure come il suo diretto superiore nell'istituto di medicina legale, Claudio, che è un bellone, trova uomini che la trattano, direi, con molta sufficienza, e lei sogna il grande amore viceversa non arriva mai. Arrivano invece i delitti, e in questo caso si tratta di un libro un po' particolare, perché il delitto avviene su uno scenario insolito, in un teatro, fin qui vabbè, ma si chiama Teatro del Bardo dell'Avon ed è un teatro che rappresenta solamente drammi o commedie di Shakespeare.
Ma forse sarà il Globe Theater di Villa Borghese a Roma, chissà.
No, io credo che lei si sia ispirata a un teatrino di Messina dove da giovane specializzando al primo anno o al secondo anno aveva visto il Macbeth di Shakespeare, ma comunque i libri suoi sono pieni di piccoli riferimenti a dei dati di realtà, per cui può anche darsi che ci siano diversi ricordi.
Ricordiamo ancora il titolo, perché l'abbiamo detto all'inizio, ma mi fa piacere ripeterlo.
Una lunga estate crudele.
Editore Longanesi, 17,50 euro, pagine 314, 5 centesimi a pagina, che è il nostro giochino.
No, poi è divertente fare che ci sia una donna, che voglio dire, non c'era più dai tempi di Agatha Christie, Miss Marple, un po' la signora Fletcher della Signora in Giallo, no? Di solito gli investigatori sono sempre un po' barbosi, questi uomini noiosissimi, quindi sicuramente qui c'è una frizzantezza nuova.
No, è un'osservazione molto giusta e molto acuta, perché io non ricordo dei precedenti nella letteratura gialla, se non paradossalmente, ma non sono investigatrici, alcune donne dei grandi romanzi di Fruttuoso Lucentini. Tutto sommato lei ha aperto davvero un sottofilone nuovo, e poi ti affezioni a questo personaggio, perché da un lato è una ostinatissima che vuole a tutti i costi arrivare alla verità sul campo dell'indagine, e dall'altro lato è una assolutamente sprovveduta nei confronti dell'amore. Questo mix fra accortezza e viceversa sprovvedutaggine fa sì che tu durante il corso della vicenda ti prenda quasi come lettore a proteggere il personaggio, a dirgli ma quanto sei scema a farti fregare da questi uomini.
Perché ti posso dire che le donne sono così, però questo mix un po' svampite, un po' intelligenti, poi alla fine gli uomini si innamorano di questo.
Ci fregate sempre, che è ancora meglio.
Sì, lei per esempio è innamorata di questo Claudio, il suo diretto superiore, che è un mascalzoncello in amore, cioè la prende in giro, la maltratta, la prende, la molla. Poi è inutile che io stia a raccontare troppo la trama, perché ce n'è altri di spasimanti, ce n'è un altro viceversa che è persino troppo signore, che tutti chiamano Lord Byron, ma come tutti i signori è uno che non si sbilancia.
Vabbè, non
soprattutto
andiamo oltre, Giovanni, abbiamo capito.
La principessa ci ascolta, potrebbe rimanere turbata.
Sì, comunque leggetelo, perché è molto divertente e molto appassionante.
Grazie
molto
ancora, bravo. Giovanni, sei sempre preziosissimo e non sappiamo mai come ringraziarti a dovere, veramente. Scoprire anche in titoli così in apparenza che noi trascureremmo, invece è giusto trovare una gemma anche nel genere, perché come diciamo sempre non è che il thriller elimina la possibilità allo scrittore di essere un letterato.
Quindi. No, ma poi tu sai che io sono un fanatico della letteratura di intrattenimento e continuo a dire che è una scemenza considerare la letteratura di serie B. E in questo caso è ottima letteratura di intrattenimento.
Alla prossima.
Grazie.
Alla prossima, saluti a tutti, abbracci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornata Martina Seleni, sempre in compagnia di un suo, possiamo definirlo una tua scoperta, come possiamo dire, sei da Pigmalione, non so se esiste la figura del Pigmalione femminile.
Facciamo finta di sì, è una mia scoperta e me ne vanto. Sandro Zicari, triestino come me a Roma,
doc,
che abbiamo avuto l'altra settimana in trasmissione, è tornato a trovarci.
E fra poco lo ripartirà per Trieste, quindi lo teniamo proprio pochissimo, però 10 minuti ci di regala.
Bentornato Sandro Zicari, e dunque allora tornando al tuo libro a bomba, in sostanza nel piazzale del Vaticano, di San Pietro, si nasconde questo mistero che voi avete cercato di svelare nell'eresia vaticana.
L'eresia vaticana, in effetti, consiste nell'idea sottostante, il colonnato progettato da Gian Lorenzo Bernini. L'idea sottostante a questo progetto è che nel momento in cui il Papa aveva ufficialmente bollato come eretica, sotto pena di morte, la teoria eliocentrica, veniva costruito nel cuore della romanità una piazza a forma né quadrata né rettangolare, bensì perfettamente ellittica, con una sola fontana in uno dei suoi fuochi, con un obelisco che proveniva da Eliopoli, la città del sole. È un monumento al sole, rappresenta il primo modello, la prima legge di Keplero.
E guarda ad oriente.
Ecco, quindi ha già superato Copernico, siamo già arrivati a Keplero.
Perché anche l'orizzonte che inquadra questa quinta scenica è un orizzonte, come si dice sempre, le basiliche hanno come prospettiva Gerusalemme, qui non è Gerusalemme.
Abbiamo studiato anche gli orientamenti della basilica. In realtà ci sono due orientamenti diversi. Nel libro sarà possibile vedere che la cupola di San Pietro, la facciata di San Pietro e l'obelisco non sono assolutamente allineati.
Ecco.
Esistono due diversi allineamenti della basilica e dell'obelisco.
E quali sono? Dici, leggete il libro.
Questo lo si può svelare, è uno dei piccoli misteri che può essere svelato.
Senti Sandro, no, siccome tu sei, in questi giorni ci sono state tensioni mondiali per quello che è accaduto a Parigi, allora questo libro che in qualche modo richiama queste tensioni religiose, c'è qualcosa che lo può avvicinare ai fatti di Parigi? Prima mi dicevi fuori onda, effettivamente Parigi anche in questo libro ritorna prepotentemente, in che modo?
Il nostro libro, L'eresia vaticana, è un percorso in 5.000 anni di storia e tocca diverse capitali europee. Tra queste tocca anche Parigi, perché re Luigi XIV, re Sole, progettò una sua città solare. In particolare l'allineamento degli Champs-Élysées sono perfettamente allineati al solstizio d'estate. E questo in qualche maniera rappresenta una sorta di religione che può avvicinare tutte le religioni.
Un sincretismo?
Un sincretismo, sì, tra tutte le religioni del mondo.
Le principali, diciamo.
Le principali religioni del mondo.
E alla base, mi sembra di capire, questo obelisco egiziano ha una funzione ben precisa.
Beh, la tradizione ermetica ha influenzato i progetti di molte città del mondo. Parigi appena accennata, Londra, Washington DC e Roma stessa, come abbiamo studiato in questi 3 anni di ricerche. L'obelisco leopolitano arriva da Eliopoli, la città del sole. Era una città in cui il sole simboleggiava tutti quelli che erano gli attributi della divinità. E questo è il motivo per cui nel pensiero ermetico il poter ricostruire in terra quella che era la dimensione celeste poteva fungere anche da talismano energetico per i cittadini della stessa città.
Senti Sandro, mi incuriosisce capire come l'avete scritto in tre, cioè che compiti vi siete dati, che tipo di ricerca avete fatto? Cioè, mi viene quasi in mente, cioè, degli incontri tra di voi, non dico di riunioni spiritiche, ma insomma poco ci manca.
Le riunioni fisiche sono state decisamente molto poche, in effetti. E non ci si deve immaginare in questi 3 anni di ricerca approfondita, ricercatori che hanno lavorato un po' come dei topi di biblioteca all'interno di oscure biblioteche, bensì gran parte del lavoro è stato fatto in internet, ricerca approfondita in internet dei testi e delle fonti, e poi sicuramente soprattutto la verifica empirica sui posti che noi abbiamo studiato e delle tesi che noi abbiamo ipotizzato. E molto del confronto è stato fatto su Skype, quindi sicuramente questo è uno dei fatti positivi.
Verrà tradotto anche all'estero questo libro?
Questa è già una traduzione, questa è la traduzione italiana del libro inglese.
Bene.
In questo momento è edito negli Stati Uniti ed è distribuito, ho visto così con un minimo di orgoglio, è distribuito in India, distribuito in Australia e in diverse parti del mondo.
Ma sì. Avete mai pensato di darlo per esempio a Roberto Giacobbo di Voyager, che è sempre alla ricerca di notizie così anche
ci farebbe molto curiose. Piacere, ci farebbe molto piacere.
E io lo faremo arrivare.
Sì, infatti.
Bene.
Ricordiamo
bene.
Il titolo all'editore, L'eresia vaticana, il primo autore, perché forse per modestia non ti sei voluto mettere per primo, è Robert Bouval, Chiara Dainelli, ma ultimo ma non ultimo, Sandro Zicari. L'editore è X Publishing, che è una casa editrice italiana di Roma. Il costo a copia è di €19,90 per 278 pagine, quindi i 7 centesimi economicissimi a pagina che noi amiamo dire. Martina, veramente grazie, brava, sempre continua così a fare da console onorario di Trieste a Roma.
Grazie a voi.
A presto.
Ciao.
Arrivederci.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro grande Giuliano Soria da Torino con la sua letteratura che in qualche modo vuole regalare alla nostra città un'attenzione particolare. E oggi avrà ben 2 libri che ci consiglierà. Però prima di parlare del primo libro, mi raccomando Giuliano, non tutte e 2 insieme. In fine puntata ti richiameremo per parlare del secondo, che è scritto tra l'altro da una donna, quindi la cosa ci incuriosisce ancora di più. Il primo, sempre per la casa editrice romana di Elliot, un gruppo editoriale Elite di Piero D'Amore, ma insomma rappresenta tantissimi marchi, tutti di altissimo livello. Di che libro parliamo per il primo intervento di Giuliano Soria?
Parliamo di Marcos Giralt Torrente, Il tempo della vita, che è un autore di primo ordine, credo che abbia vinto anche lo Strega europeo e in Spagna ha avuto il Premio Nazionale di Letteratura, ed è una storia affascinante, perché è la storia di una riconciliazione tra un padre e un figlio, i quali, nonostante i reciproci silenzi, lunghi periodi di separazione, non hanno davvero mai smesso di amarsi, come è normale che avvenga fra un padre e un figlio. E quindi è una storia di biografie, una biografia più che un romanzo, è un resoconto a volte dettagliato delle fasi più importanti della vita dell'autore, che comincerà a nutrire nei confronti del padre sentimenti sempre più contrastanti, e traire perdoni, amori e riconciliazioni.
Una domanda, Giuliano, più in generale, non solo su questo libro, ma come mai finalmente si sono accorti tanti editori della galassia ispano-americana, latino-americana, insomma della letteratura latina, diciamola così in termini generali?
Ma che domanda! L'Italia è piccola e ignorante, caro.
Quindi meglio tardi che mai.
È piccola e ignorante, non sa oltre le sue piccole beghe. Qui abbiamo paesi che hanno, in America Latina, 27 paesi che parlano fra il portoghese e lo spagnolo, e in Europa c'è il Portogallo e la Spagna, quindi non conosciamo al di là del nostro dito. Pensate che il Messico ha una letteratura pari a quella italiana, moderna ovviamente. L'antica erano le conquiste spagnole.
Che ne dici di questa iniziativa che ha visto anche divorziare, ne hanno parlato un po' tutti alla Fiera del Libro, ne abbiamo parlato anche con te, però insomma ritorniamoci un attimo, divorziare i due soci di Minimum Fax e di Gennaro, creare la SUR?
Ma insomma, dico quello che mi disse Borges, forse l'ho già raccontata quando c'era la guerra del Malvinas, mi sembra una battaglia fra due calvi per contendersi un pettine.
Però comunque lo spirito che anima Sur è quello di fare letteratura sudamericana.
Certo, però ci vuole un coraggio, una forza anche economica di prim'ordine, perché le aree latinoamericane sono l'area messicana, l'area centroamericana, l'area colombiana, l'area venezuelana, l'area andina, l'area rioplatense, l'area caraibica che è enorme.
Quindi la vedi non come un arricchimento questa divisione? Io l'avevo vista così invece,
no,
in fondo si sono diversificati.
Sì, sicuramente è un arricchimento, ma mi sembra perfino troppo ambizioso, insomma.
Torniamo invece a Eliot con questo libro e chiudiamo il nostro collegamento, ci risentiamo fra pochissimo. Cosa puoi dire in conclusione di questo libro dedicato al rapporto padre-figlio?
Ma che tutto passa ma tutto ritorna, e che questo romanzo in qualche modo è un romanzo che è un'educazione sentimentale.
Ma sai, prima io leggevo il libro del professor Zecchi, di Stefano Zecchi, che parlava di Fiume, e chiude con una frase che dice tutto ricomincia dove è finito. E in fondo anche in questo rapporto tra padre e figlio, mi sembra.
Assolutamente.
Ricominciano tutto, gli stessi errori che abbiamo fatto,
certo,
con i nostri genitori, poi li rifacciamo con i nostri figli.
Ma questo libro è un libro molto moderno, perché in fondo è un conflitto che è inevitabile, ma è qualcosa, è un legame di inseparabilità, quindi è un libro molto fine, psicologicamente è una sorta di educazione sentimentale.
L'autore qui è figlio, no? Nella sua biografia.
Certo, certo, l'autore qui è figlio, e quindi il tono della confessione è molto bello, e il tono della riconciliazione anche, ma è bello questo rapporto psicanalitico del conflitto, della riappacificazione, molto bello insomma, e anche queste domande che ci lasciano i morti.
La traduzione com'è?
Buona, la traduzione è buona insomma.
Chi è il curatore?
È un romanzo che da leggere, anche perché è un romanzo che è difficile che non ti tocchi, questo romanzo, proprio perché il tema è così generale. Prima o poi noi avremo i conflitti con le persone che ci stanno accanto, ancora di più col padre, che è la figura centrale, che ti ha dato ma che ti toglie, che ti fa ombra o che ti delude. E quindi
soprattutto i figli maschi, immagino, più che le figlie femmine, no?
Ma questo lo dici per te, nella speranza di non avere questi conflitti, però le figlie femmine sono atroci con i figli maschi. Mario Benedetti preparati, Mario Benedetti ha scritto di questi conflitti sentimentali in modo bellissimo, ambientato a Montevideo, insomma, di questa incomprensione, di queste...
Vabbè, comunque, diciamola tutta, Marco Cassini ha fatto bene a fare una casa editrice per il Sud America, e Di Gennaro è rimasto alla Minimum Fax, e giustamente le strade dopo tanti anni si dividono, e tanti auguri al Sud America e alla letteratura iberoamericana.
Ah certo, è una presenza in più.
A fra poco.
A tra poco.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta Vetrata. Vogliamo salutare un'amica lontana, ma non è lontano nessuno perché siamo tutti vicini. Ormai con questi sistemi moderni non esiste più la lontananza. Come diceva Nunzio Filogamo, cari amici, vicini e lontani. Flaminia Naro, ti do la opportunità di salutare te, Silvana Biasutti.
Silvana, ben trovata.
Silvana Biasutti.
Carissimi, piacere di sentirvi.
Benissimo, benissimo. Silvana, noi abbiamo un dovere prima di tutto di salutare il buon vino di Montalcino. In particolare è uno veramente buono, che è quello che fanno le tue figlie nei campi di Fonterenza, un vecchio toponimo montalcinese.
Sì, lo ammetto con un po' di imbarazzo, ma lo ammetto.
O montalcinesco, come si dice?
Ma si dice il cinese.
Ecco,
che
quindi
non è il cinese, ma è il cinese.
Benissimo.
E naturalmente un Brunello.
Fanno un Brunello, sì, Brunello e altro.
Premiatissimo a Londra, mi dicono che a Londra ci sono le migliori case vinicole del mondo, nelle case importanti inglesi non si fanno certamente mancare il vostro vino.
I don't know.
Comunque brave, perché è un lavoro complicatissimo, soprattutto in questo momento.
Io so che etichette comprate in toto dagli inglesi, non vengono bevute altrove.
So alcune, sì, qui ci sono molti produttori veramente in gamba. E devo dire una cosa, visto che ho l'opportunità di parlare a una radio di questo vino, ed è che Montalcino è un mosaico di produttori, un po' come una grande libreria, però di vino.
No, è bella questa similitudine, però dicevo un lavoro complicato perché c'è molta concorrenza, quindi un mercato saturo, quindi per quanto Montalcino sia veramente un biglietto da visita, insomma, non è facilissimo.
E qualcuno è bravo, qualcuno è birbaccione.
Complimenti alle tue
figlie.
Ma parliamo di libri, perché Silvana non è nuova al mondo dell'editoria, ricordiamo la tua esperienza nelle principali case editrici, raccontaci brevemente dove hai lavorato.
Ma io in una sola casa editrice, ma per molte case editrici, nel senso che ho lavorato in Mondadori per 20 anni come responsabile della
comunicazione. Mi pare di conoscere questa casa editrice.
Beh, la Mondadori vuol dire tanti marchi comunque.
No, sto scherzando, voglio dire, se non si conosce la Mondadori è meglio cambiare lavoro, insomma.
Sì, è vero.
Anche perché la qualità, devo dire, nonostante le dimensioni, è sempre accurata.
Ma insomma, io sono diventata una lettrice, per cui...
Ma tengono l'asticella altissima, ma che ruolo avevi alla Mondadori?
Ero il direttore della comunicazione del gruppo.
Beh, insomma...
E poi?
E poi in che senso? Poi sono...
In che altre case editrici?
Solo in Mondadori.
Poi sono, no, io prima invece facevo la pubblicitaria, ero direttore creativo di un'agenzia di pubblicità, di Publicis Conseil, ero direttore creativo su una bella serie di clienti e mi sono divertita molto, ho avuto una bella vita di lavoro.
Ma adesso il lavoro è diventato, non dico un passatempo, ma un qualcosa che ti scegli da sola,
certo.
I tuoi impegni, e in particolare io ti ho conosciuto per due iniziative, due eventi che hanno segnato un po' la storia della provincia di Siena.
Mm-hmm.
Mi permetto di ricordarli, sono stati entrambi organizzati nella magnifica struttura ex ospedale di Santa Maria della Scala, e sono state le due edizioni di Terre di Siena, dove tra i tanti ospiti in particolare ricordo uno stand rappresentativo della Turchia.
Sì, dunque mi permetto di correggerti, Terra di Libri.
Però a Siena.
A Siena, Terra,
esatto.
Di Libri nel complesso della Santa Maria della Scala, che io, contrariamente a quello che è la vulgata senese, non chiamerei complesso museale, perché secondo me il Santa Maria della Scala andrebbe visto con uno sguardo
però
più
dinamico. Però è un ospedale veramente, no?
Sì. Più bisognerebbe guardarlo pensando alla sua storia, pensando a quello che potrebbe diventare per il domani, soprattutto alla luce del tempo che stiamo attraversando.
Io mi ricordo che tu sei stata sempre molto attenta anche alla radio, avevi chiamato Broccoli a fare una bellissima presentazione di quello che era questo progetto, che non c'è due senza tre, chissà che Terra dei Libri non riprenda vita in nuovo vigore, perché che cosa stai preparando?
Ma dunque, io sto preparando, mi sto accingendo a creare qui, io direi più che a Siena, Montalcino, però insomma Montalcino è un borgo senese, non è...
Quanto dista esattamente da...
50 chilometri.
Però non è pochissimo, pensavo di meno.
Ma sono 50 chilometri di paesaggi, uno dietro l'altro, uno dentro l'altro, uno più bello dell'altro. E quello che vorrei riuscire a realizzare è un tie-up, mi scuso per l'espressione inglese, un abbraccio tra i libri e il vino, anche perché libri e vino hanno più di una analogia, secondo me, non ci si pensa mai, però quando tu compri un libro, in realtà, anche se conosci l'autore, così come quando compri un vino, conosci il produttore magari, o perché l'hai già bevuto, dietro l'etichetta, come dietro la copertina di un libro, non sai esattamente che profumi ci sono, che sapore c'è, che cosa ti racconterà esattamente. Ed è quindi una scoperta. Stappare una bottiglia di vino, e soprattutto di un grande vino, e aprire un libro e iniziare a leggerlo, è iniziare ad ascoltare una storia, se il vino è fatto come si deve e se il libro non viene meno alle sue aspettative.
Ma in che modo li accosti, quindi?
Ma intanto già nel contesto, facendo, diciamo, creando qualcosa che riguarda i libri a Montalcino, e, o a Siena, o a Montalcino e a Siena, e legando e coinvolgendo produttori, coinvolgendo i giovani di qui, perché insomma non dimentichiamoci, io sono vecchia, ma i giovani vanno tirati dentro questo mondo.
Poi è una gioventù che appartiene a tanti ceppi linguistici, perché diciamo la verità, in quelle zone il film di Bertolucci, Io ballo da sola, ci ha regalato un bel ritratto di cosmopolitismo, nel senso che le realtà sono di famiglie inglesi, tedesche, francesi,
kurdi,
arabi, russi, arabi, insomma
russi,
c'è veramente di tutto.
Romene, tantissimi.
E quello che unisce tutti è un abbraccio, come dicevi giustamente te, di questo panorama, di questo territorio che forse più bello non esiste, insomma.
Silvana, di che contrada sei?
A me è proibito, io nasco a Milano, proibito, però il mio cuore batte, io sono un infedele per definizione, ma il mio cuore batte per il Bruco e batte anche per la Civetta, perché ho dei carissimi amici nella Civetta, e per il Bruco per altre ragioni, più di famiglia, diciamo.
Però
se mi sentono i senesi mi tolgono il saluto.
Se ti sentono, se ne devono in qualche modo legare al dito, ma in senso buono, per ricordarsi che c'è qualcuna che, nonostante non sia senese, parla bene di Siena e fa tanto per Siena.
E allora salutiamo Silvana a questo
assolutamente
punto.
Alla prossima, Silvana Biasotti da Montalcino.
Grazie,
sì,
ciao.
Presto, qui, tutti qui vi voglio.
Ciao.
Ciao.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornati con Carta Vetrata. Questa puntata, invece di chiuderla con Cristiano Draghi, che è fuori in settimana bianca, ma non diciamolo perché non bisogna dirlo, la chiudiamo con Giuliano Soria, che ci regala per questa occasione due gemme che vengono da lontano. Questa volta parliamo di una scrittrice, di Cristina Sanchez Andrade. Ma Giuliano, hai sentito l'intervento di Silvana Biasotti?
Sì, l'ho sentito e mi ha interessato tantissimo, perché io
è la tua materia, no? Questa di unire il vino con i libri.
Beh, veramente
cornice.
Una novità. Sì, non so come che cosa farà, ma ci ha lasciato questa grande curiosità
di vedere, insomma, bottiglie accanto a volumi.
È quello che ha sempre fatto il Grizzane. La forza del Grizzane era letteratura nelle vigne, e in fondo il Castello Grizzane era nelle vigne, cioè allungavi la mano e rubavi un grappolo, insomma. E il premio aveva addirittura fatto il Barolo letterario, quindi un'idea travolgente. E poi a Montalcino è il posto più straordinario per fare queste cose. Spero che mi coinvolgiate. Insomma.
Assolutamente sì, lo diciamo alla nostra amica Silvana Biasutti e al suo vecchio amico, che anche lì conoscerai sicuramente, Vigini.
Come no, certo.
Veniamo a noi. Allora, Marcos Giral Torrente ha scritto Il tempo della vita e ne abbiamo parlato nel precedente collegamento, ma ora vogliamo parlare di un altro autore, sempre Eliot, e questa volta di una signora, di una scrittrice, Cristina Sanchez Andrade, con Le sorelle Inviernas, un libro di 238 pagine per 17,50 €, che racconta appunto di una famiglia, di una coppia di donne.
Sì, è ambientato nella Galizia, che è una terra che io amo molto e nella quale ho molti amici scrittori. È la storia di due sorelle, una si chiama Dolores e l'altra Saladina, unite da uno strano rapporto simbiotico, perché litigano continuamente, gelose una dell'altra.
Tanto strano non direi, comunque.
Tra sorelle.
Anche Flaminia ha una sorella gelosa, abbiamo capito.
Che se ci sente mi ammazza.
Per 7 centesimi a pagina, che cosa c'è scritto in questo libro?
In questo libro c'è scritto la storia di questo vecchio paese
della Galizia.
Della Galizia, perché il nonno di queste due sorelle era tutti ricordati come un santero, cioè un indemoniato. E le due sorelle, che sono molto diverse nell'aspetto fisico, una secca e suta e l'altra piena di forme, e in questo paesino...
Ma il nome è vero oppure... perché mi ricorda qualcosa?
No, Tierra del Cha, è vero il paese.
No, ma parlavo del nome delle ragazze.
Vola, dai, basta.
Ah, le ragazze non lo so, è un romanzo.
Ma è un romanzo un po' picaresco, e romantico.
No, non è un romanzo picaresco, è un romanzo di analisi antropologica di questi personaggi strampalati, del parroco Don Emanuele, che non sa rinunciare al piacere della buona tavola come il nostro.
Ma gli è arrivato nelle mani anche di qualche regista spagnolo questo libro, secondo te?
Ah, ma potrebbe starci un film.
Perché... le attrici ce l'ha già pronte.
Per il momento io ne vedo una sola.
Ma presto ne conoscerai anche, diciamo, l'altra metà.
C'è un nuovo arrivo. Quindi è una cosa di stramberie viste in questo paese.
Almodovar, che dici? Potrebbe essere adatto a un testo del genere?
Non ho capito.
Almodovar.
No, ma Almodovar ha uno sguardo sensuale, lascivo, che qui non c'è, perché
ah,
la
peccato.
Scrittura è densa, appassionata, è più un racconto di cose strampalate. Non so se avete, vi ricordate ancora di uno scrittore bulgaro che si chiama Radiskov, che scriveva di maghi e di questi vecchi paesi della Bulgaria, e noi l'avevamo premiato.
Tutto scoprite,
ma sto parlando
pure il bulgaro.
25 anni fa.
È stato mai tradotto questo bulgaro in Italia?
Certo, Radiskov è stato tradotto e noi l'avevamo premiato e l'avevamo lanciato.
Beh,
è uno scrittore di folletti, insomma. Insomma, in questo paesino a un certo punto arriva l'americana Ava Gardner, che è protagonista del film, e si cercano delle contraffigure. Queste sorelle, da sempre appassionate di cinema, si buttano e vogliono fare le contraffigure. Quindi vengono fuori delle situazioni divertentissime e spassosissime.
Beh, una trama nuova, comunque interessante.
Sì, perché soprattutto è l'analisi un po' sopra le righe della realtà di un paese legato a queste due sorelle, e questo ci sta bene in questi vecchi paesi della Galizia. Ricordiamoci che la Galizia è il Finisterre, fra le montagne estreme
e l'oceano,
Portogallo, e quindi fra capre e montagne, quindi...
è quasi Spagna, già voglio dire, già Inghilterra, vicino alle coste, no? In qualche modo li guarda da lontano,
vicino al Portogallo, anche vicino
sì, è sopra esattamente sopra.
Quindi anche è un po' un romanzo psicologico, comunque, anche
no, un romanzo antropologico.
Grazie Giuliano, ricordiamo a tutti il titolo e le pagine, perché così diamo la possibilità di segnarlo per chi lo vuole comprare, perché noi i libri vogliamo che vengano comprati, attenzione. Ricordiamo quindi Le sorelle Inviernas di Cristina Sanchez Andrade per la casa editrice Elliot. Sono 238 pagine, 17,50 euro, 5 centesimi a pagina. I saluti alle radio contubernali.
E quindi salutiamo Radio Alfa nell'Alto Mantovano, Bari Radio Città Futura a Bari, Ciao Radio a Bologna, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodi a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Club Radio Live da Trieste sul web, streaming in differita, Radio Bruno da Modena sul web, podcast Radio Bruno, www.radiobruno.it.
Ciao a tutti!